Oggi parliamo di una mostra davvero corposa e importante, una mostra che si occupa di ripercorrere uno dei temi più deprecabili della storia umana, vale a dire lo schiavismo. La mostra si intitola Schiavitù e tratta, vite spezzate tra Africa e Americhe, una ricostruzione storica, e sarà visibile a Bologna, a Palazzo d'Accursio, dal 29 aprile al 28 maggio. Siamo in linea con la dottoressa Maria Cristina Ercolessi, curatrice di questa ricerca, che già nel titolo vuole essere una ricostruzione storica del fenomeno dello schiavismo. Innanzitutto, buongiorno dottoressa e grazie della sua disponibilità a una chiacchierata. Questa
Buongiorno
è una mostra che ha alle spalle un lavoro esteso, una gestazione lunga. È stata curata da un gruppo di studiosi italiani e senegalesi che hanno lavorato insieme nel ricostruire il fenomeno della tratta degli schiavi tra le due sponde dell'Atlantico, dall'Africa alle Americhe. Vuole dirci come è nato questo lavoro così impegnativo?
a lei. Beh, è nato effettivamente a seguito di un contatto tra il Comune di Bologna, alcuni uffici, insomma alcune funzioni del Comune di Bologna e il Museo dell'Isola di Gorée, Museo sulla schiavitù dell'Isola di Gorée, che è un'isola di fronte alla capitale del Senegal, Dakar, dove c'è un museo della schiavitù chiamato Maison des Esclaves, che è una vecchia casa padronale, insomma nobiliare del luogo, che era una sede appunto di tratta schiavistica e che oggi è un patrimonio dell'UNESCO. Ed è un luogo molto simbolico per la tratta degli schiavi, anche se non necessariamente più importante in termini numerici, ma certamente simbolicamente un posto molto importante. Assieme a questo contatto, la Biblioteca Cabral ha avuto l'idea di provare appunto a mettere insieme una mostra sulla schiavitù, sulla tratta degli schiavi, e mi ha chiesto appunto di collaborare. Poi è stato formato un gruppo, un comitato scientifico di studiosi sostanzialmente, tra cui appunto un paio di colleghi senegalesi, tra cui uno è a Bologna, fra l'altro, in questi giorni. E abbiamo cominciato a lavorare circa quasi un anno fa, effettivamente, quindi è stato un lavoro di una lunga gestazione, un lavoro molto impegnativo che ha coinvolto molte persone e molti studiosi anche dell'Università di Bologna. Questa è stata un po' l'origine, insomma.
Ieri io sono stato alla conferenza stampa ed è stato per me emozionante, veramente emozionante, trovarmi di fronte all'evidenza terribile della storia e pensare a quante persone, stimate in più di 10 milioni, siano state schiavizzate, cioè soggiogate in vite invivibili da vari sistemi economici, mercantili, che hanno resistito fra l'altro per molto tempo. Insomma, mi sono reso ancora più conto che lo schiavismo, che per noi è inconcepibile, fino a poco tempo fa, perché si tratta di qualche centinaio di anni, era prassi comune.
Sì, infatti, intanto i numeri. Noi abbiamo selezionato una parte della tratta degli schiavi, che è quella cosiddetta atlantica, cioè che si attuava tra l'Africa, tutta l'Africa occidentale e centrale, quella lungo l'Oceano Atlantico, e verso le Americhe, entrambe le Americhe, cioè l'America del Sud, l'America centrale e l'America del Nord. Quindi abbiamo selezionato quella, non perché fosse l'unica, ma perché essendo partiti appunto dall'idea di un discorso di cooperazione anche con Gorè, naturalmente abbiamo scelto il lato atlantico, non della schiavitù. E la schiavitù ha avuto dagli 11 ai 13 milioni di schiavi che sono arrivati nell'America, non partiti, si va bene, arrivati nell'America. Perché poi ce ne sono partiti molto di più, ma sono morti durante il viaggio. La stima di 11-13 milioni è abbastanza accurata, perché è stata fatta anche su registri di arrivo, cioè di quelli che venivano sbarcati e venivano in qualche modo censiti,
Sì,
no?
sì.
O registrati, anche perché pagavano dazi di importazione, quindi venivano registrati. Questo dura praticamente 400 anni, cioè dalla fine del 400, inizio 500, fino grosso modo alla fine dell'800, quando anche il Brasile finalmente nel 1888 elimina la schiavitù. Quindi dura moltissimo, sono 11-13 milioni di persone su un arco di 4 secoli, con un secolo centrale che è il 700, dove c'è il grosso di questa operazione. Secondo punto, lei diceva è una cosa, diciamo, non dico normale, ma insomma non c'è molto diffusa, era qualcosa di più, era totalmente legale, cosa che in genere non è percepita, secondo me, dal pubblico. Cioè la tratta fino all'inizio dell'800, cioè il commercio degli schiavi, non la schiavitù, il commercio degli schiavi, era totalmente legale. E gli schiavi erano una merce, esattamente come qualsiasi altra merce. E su quello era legale, era permessa, quindi c'erano delle attività commerciali, virgolette, normali, e totalmente regolate anche sul piano giuridico e per esempio dal diritto commerciale. Per esempio se si perdeva un carico, non un carico umano, di uomini e donne, poteva essere chiesto per esempio un'assicurazione. E ci sono processi famosissimi proprio fatte dalle assicurazioni che ovviamente non volevano pagare quelle cose, quindi era una merce a tutti gli effetti, e questo fino all'inizio dell'Ottocento, quando per prima poi l'Inghilterra viene elimina insomma la tratta degli schiavi, ma siamo già al 1807-8.
Sono stato impressionato da quanto queste date siano recenti.
La schiavitù, non la tratta, cioè non il commercio, ma la schiavitù in quanto tale, come istituzione, viene eliminata nell'America tardissimo.
Infatti.
Cioè, negli Stati Uniti viene eliminato dopo la guerra civile, cioè nel 1865, diciamo formalmente eliminata, in Brasile, come ho già detto, nel 1888.
Sì, sì, ma...
In altri paesi dura, fra l'altro, è durata anche nel Novecento, no? Cioè, poi continua anche come tratta illegale, no? Per molto tempo.
Sì, sì, ma perlomeno illegale, ma l'aspetto legale è veramente da brividi. Tra le varie date ho visto ad esempio che uno stato molto vicino a noi, il Portogallo, ha abolito la schiavitù nel 1869, cioè l'altro ieri.
Sì, anche l'Europa l'ha eliminato molto tardi, cioè l'Inghilterra lo fa relativamente, prima la Danimarca, in realtà qualche altro prima, e poi l'Inghilterra già all'inizio dell'Ottocento, per effetto di fenomeni anche interni, di movimenti abolizionisti che avevano anche una base politica, filosofica, religiosa, e anche, questa è una cosa che mi preme sottolineare, e anche un impulso degli stessi ex schiavi africani che si erano, diciamo, emancipati e avevano cominciato a svolgere anche attività di tipo intellettuale, ed era abbastanza un numero non così piccolo nella Londra di fine 700 inizio 800. Ci sono storie molto belle, alcune delle quali vengono anche raccontate dentro la mostra, insomma.
Alla conferenza di ieri ho appreso che è dal 1500 più o meno che la schiavitù dipende sostanzialmente dal colore della pelle e vengono a crearsi vari gradi, per così dire, gerarchici, che dipendono appunto dal colore della pelle e quindi sono inseriti in una cultura della razza.
Sì, questo è uno degli altri effetti potentissimi che distingue questo tipo di tratta schiavistica da altre forme di schiavitù precedenti. Schiavitù naturalmente è esistita molto prima, lo sappiamo, esisteva in antica Grecia, a Roma, esisteva nel Mediterraneo, esisteva nel mondo arabo, esisteva appunto tra i corsari, i pirati mediterranei, esisteva nel mondo slavo, tant'è vero che il termine schiavo viene da un termine che è slav, che è il termine che indicava gli slavi, cioè persone di realtà di colore bianco, no? Poi adesso usare il termine razza io sono anche un po' imbarazzata, perché insomma è un termine che in realtà non si dovrebbe usare perché non ha nessun fondamento scientifico, però ci dobbiamo capire e quindi continuo a usarlo. Quello che succede con la tratta schiavistica atlantica verso le Americhe è appunto anche questo passaggio che si forma nel tempo, cioè man mano che si sviluppa i due termini schiavo e nero diventano praticamente sinonimi, sono strettamente associati, cioè l'elemento di schiavitù è sempre più associato a un elemento di colore della pelle e a una condizione che è quella dei neri africani, soprattutto, che viene inferiorizzata. Cioè, c'è anche nel Settecento emerge anche un razzismo scientifico, cosiddetto scientifico, che cerca di determinare superiorità e inferiorità delle razze a base al colore della pelle, attribuendo le caratteristiche appunto di superiorità e inferiorità anche morali, no? Non solo.
Sì, sì.
C'è una serie di caratteristiche, per esempio il nero pigro, no? Il nero che danza, ma c'è tutti questi stereotipi che ancora oggi noi ci ritroviamo.
Certo.
E su questo si costruisce man mano quello che è stato chiamato da alcuni studiosi l'ordine atlantico, no? Cioè un ordine globale atlantico che mette insieme le società africane, le società americane soprattutto, ma anche quelle inglese per esempio, dove si cristallizza questa divisione tra le razze, nel senso però di gerarchia, cioè qualcuno che è superiore, qualcuno che è inferiore, come se fosse una cosa naturale, no?
Certo.
Questo fatto. Pensi che per molto tempo, insomma, nel corso dei secoli della tratta, si discute anche se gli schiavi avessero o non avessero un'anima, quindi c'è anche un dibattito anche religioso attorno a questa questione, no? E questo è, come dire, in fondo una cosa che ci ha spinto a fare questa mostra. E questo è un problema ancora oggi molto attuale, no? Lo vediamo nei luoghi comuni, negli stereotipi, anche sui migranti.
Sì.
Quindi andare a cercare le radici anche di questo tipo di atteggiamenti culturali che ancora permangono da noi, no? Dalla
sì, anche perché appunto da noi non c'è lo schiavismo, ma c'è il caporalato che è una via di mezzo.
Certo, certo. E su questo ci sarà tra l'altro un incontro da metà maggio di due studiosi su nuove schiavitù, forme di caporalato, e quanto si può ancora definire schiavitù o usare se usate termine, o comunque quali sono i riflessi appunto di questa situazione ancora oggi.
Venendo un attimo al percorso espositivo, è un duplice viaggio nello spazio e nel tempo. Vuole illustrarci un po' meglio come è stato organizzato?
Allora, la mostra ha un percorso principale, cioè lungo 16 metri, fa l'alto di un certo numero, molto alto di pannelli, che ricostruisce il viaggio dello schiavo atlantico, cioè che parte praticamente dal momento in cui lo schiavo viene catturato, e normalmente questo avviene all'interno dell'Africa, non sulla costa ma all'interno, e avviene praticamente sempre per mano di altri africani. E quindi la cattura, il viaggio verso la costa, che è un viaggio in cui spesso lo schiavo passa di mano in mano, viene venduto di mano in mano, arriva sulla costa e viene comprato, tenuto in parte dentro delle strutture, dei forti, delle baraccamenti, dei cosiddetti magazzini degli schiavi lungo la costa, e poi venduto alle navi schiaviste che arrivano e le recuperano e poi li portano dall'altra parte dell'Atlantico. Poi c'è una seconda parte del viaggio che appunto è in qualche misura anche la più importante, nel senso che è anche la più distruttiva, che è il viaggio attraverso l'Atlantico, che dura molti mesi, spesso molte settimane, addirittura molti mesi, e che porta appunto gli schiavi dall'altra parte, queste persone schiavizzate anche dall'altra parte dell'Atlantico, in varie direzioni, verso il Brasile, verso l'America centrale, a Giamaica, Barbados, Cuba, e verso le Antille ovviamente, eccetera, e verso i Caraibi, la zona caraibica, e verso anche, in misura minore, però verso l'America del Nord, quello che oggi sono gli Stati Uniti. Poi c'è l'arrivo nelle Americhe, e c'è un viaggio più breve in genere, ma anche all'interno delle Americhe, perché spesso questi schiavi vengono rivenduti dalle coste delle Americhe, poi vanno verso l'interno, vengono portati verso l'interno. A quel punto entra il discorso ovviamente delle piantagioni, sia della parte economica, di come era strutturata economicamente sul piano del lavoro, soprattutto degli schiavi, la piantagione, e la parte anche della parte sociale della piantagione, cioè culturale, di come gli schiavi poi producevano cultura, producevano società.
Certo. Ho letto che all'interno del percorso ci sono anche quattro personaggi che vanno a, ecco, che vanno a dare vita a quattro personaggi realmente esistiti, di cui tre schiavi e uno schiavista.
Allora, infatti, questo è l'altro punto. Cioè, l'altro punto è che noi, oltre a ricostruire il viaggio e a contestualizzarlo, perché accanto al racconto del viaggio ci sono delle contestualizzazioni, cioè quanta gente è partita, dove sono andati, qual era il meccanismo economico dietro questo, no? Questo traffico e così via. Abbiamo anche scelto un'altra cosa, che è nei personaggi, in parte anche nei pannelli della parte più lunga principale, che è quella di cercare di dare voce agli schiavi, nel limite del possibile, cercare di dare voce agli schiavi facendo vedere il loro protagonismo, cioè la loro capacità di agire, no? Non essere solo vittime ma anche attori di quello che gli stava succedendo, e cercando il più possibile di usare testimonianze dirette, testimonianze dei stessi schiavi, che possono essere le loro autobiografie quando queste persone si sono emancipate e hanno acquisito anche una certa, a volte anche elevatissimo grado di istruzione, e hanno scritto se stessi le loro autobiografie e sono diventati attivisti abolizionisti della tratta degli schiavi già a fine Settecento. Qualche volta sono testimonianze raccolte, per esempio ce ne sono moltissime americane raccolte all'inizio del Novecento, no? Negli anni 20 e 30, di gente che era nata schiava, anche se non lo era più, o aveva i genitori schiavi, e abbiamo cercato di appunto di inserirli nel corso del percorso, ma anche di fare approfondimenti. Abbiamo scelto quattro personaggi, che sono tre ex schiavi e un ex schiavista, perché poi c'è avuto si redime, e li abbiamo fatto raccontare con degli interventi sonori che durano circa 3 minuti l'uno, la loro storia, che è ricostruita sulla base dei loro stessi racconti. E c'è una grandissima capacità anche intellettuale, devo dire, in tutti questi, cioè una grande capacità politica e intellettuale di gestire la loro stessa posizione di schiavi, no? O di ex schiavi. E questa è una cosa a cui tenevo molto, cioè far vedere che lo schiavo non è semplicemente un passivo, si ribella, si ammutina, cioè, combatte, resiste, si butta a mare, si fa morire qualche volta pur di non accettare questa cosa così lesiva della sua dignità come la schiavitù, e viene punito, viene picchiato, viene frustrato, ma queste cose si ripetono, fuggono, creano comunità indipendenti, c'è tutta una piccola parte su cosiddetti Maroon, che sono comunità indipendenti che esistevano soprattutto in Brasile e in Giamaica e in altri paesi caraibici, ma anche in parte negli Stati Uniti, di schiavi che fuggivano dalle piantagioni e formavano in zone poco ospitali delle comunità indipendenti, si autodeterminavano, si autogovernavano. in qualche caso sono riuscite a resistere anche per decenni. C'è un caso in Brasile di una comunità già nel 600 che è sopravvissuta per quasi un secolo, creandosi un governo, creandosi una specie di forza armata. Quindi questo per dire che appunto non c'era solo un'accettazione passiva della...
Certo, lo schiavo cercava di migliorare la propria condizione. Direi che abbiamo già fornito ai nostri ascoltatori motivi più che validi per andare alla mostra, che peraltro è gratuita, quindi non ci sono proprio scuse di nessun tipo per non andarci. Ritengo che questa mostra sia un percorso veramente importante e rilevante per capire di cosa sia capace l'uomo e quali organizzazioni sociali perverse possano essere concepite e resistere anche per così lungo tempo. Secondo me è una mostra molto importante per la coscienza personale di ognuno di noi. Ricordiamo innanzitutto che questa mostra è stata promossa da Biblioteca Amilcar Cabral e dal settore biblioteche del Comune di Bologna, ed è in mostra, appunto, in esposizione dal 29 aprile al 28 maggio a Palazzo d'Accursio, sala Ercole per la precisione, ma lo trovate comunque, mentre per i giorni bisogna fare un distinguo perché martedì, mercoledì, giovedì e sabato è dalle 12 alle 18.30, mentre il venerdì è dalle 14 alle 18.30. Abbiamo un riferimento, vero, sul web, che mi sembra sia quello del Centro Cabral.
Cioè, tutte le informazioni relative sì. Anche agli eventi che accompagnano la mostra, come alcuni l'ho citati, ma ci sono alcuni eventi musicali, alcuni film, alcune conferenze, alcuni gruppi di lettura, sono tutti ricavabili dalla pagina
www.centrocabral.com.
Esattamente.
Perfetto.
C'è la parte speciale dedicata alla mostra. C'è anche una grandissima bibliografia sul sito del Centro Cabral.
Sì, ho visto, un sito articolatissimo.
Sì, molto molto articolata, molto molto ricca, sì.
Dottoressa Ercolessi, io veramente la ringrazio davvero di cuore della chiacchierata, della disponibilità e della generosità che ha avuto nel profonderci tutto questo suo sapere.
Io ringrazio molto voi, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie mille per l'attenzione vostra, cioè, grazie molto davvero.